con noi, con voi, qui a Sportiva, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben ritrovato.
Ben ritrovati a voi, ciao, buongiorno a tutti, ciao Bis.
Allora, tanti messaggi arrivano, come sempre, sul tema degli allenatori in particolare. Un amico, guarda,
certo.
Filippo, tifoso Granata, questa mattina sulla stampa si parlava di Sarri come idea per il Torino. Ma davvero Sarri al Torino? Un sogno, scrive Filippo. Cosa dici, Enzo?
Ma dico che Cairo sta cercando un allenatore giochista, se usiamo questo brutto termine, se lo vogliamo usare, perché prima di Sarri si è parlato di italiano, quindi la tipologia, tanto facciamo un identikit, no? di quello che potrà essere. Mi pare di aver capito che Sarri va, che Cairo va in quella direzione lì, perché già prima di Sarri era venuto appunto fuori il nome dell'allenatore della Fiorentina. Due allenatori, ovviamente Sarri è uno che ha già vinto una categoria superiore, uno stipendio superiore, e questo credo che possa essere lo scoglio, perché il Torino di solito, Cairo ha sempre fatto il passo giusto, non si è mai allargato, guarda giustamente quelli che sono i conti e quelle che sono le ambizioni della società. Sarri non lo so se ha idea di che poi, con tutto il rispetto del Torino e di un progetto, è un po' come scendere di categorie. Tu capisci bene, hai fatto il Chelsea, hai fatto la Juventus, hai fatto la Lazio, hai fatto la Champions League questi anni, e questo potrebbe essere, mentre italiano, parlo ancora l'italiano perché ho un altro nome caldo, capisco che Sarri è una suggestione superiore, capisco benissimo i tifosi, italiano potrebbe essere invece un allenatore che ha fame, che ha stimoli, che ha voglia di crescere, che ti porta tanto entusiasmo. Un'altra cosa da dire di Sarri è che vuole un po' di giocatori che facciano il suo calcio. Avete visto anche quello che è successo alla Lazio con Tare, ecco, non so se Cairo può avere in testa di dare una svolta di questo tipo. Mi sembra un po' azzardata, ecco, questa idea, anche se magari è stata coltivata, perché no? Sondare è giusto che si faccia, sicuramente sarà stato sondato Sarri, poi bisogna vedere. Certo, l'idea di andare su un terreno diverso, su un calcio diverso, questo può essere stimolante, un Torino più spettacolare credo che piacerà di sicuro anche ai tifosi.
Abbiamo un altro amico in diretta con Sportiva, 334-773-0020 al telefono, Modu da Nizza, ciao, benvenuto. Pronto?
Pronto.
Eccoci, amico da Nizza.
Sì, buongiorno. Sì.
Eccoci, vai.
Avevo tre domande da fare, per favore.
Addirittura tre, insomma, sono tante.
Vai, veloci.
Una su Bulaya, che fine farà e che problema ha con il Salernitana? Cioè, problema profondo che non riesco a capire.
Quale, scusami, giocatore? Quale giocatore, scusami?
Bulaya, già del Salernitana.
Ok.
Secondo la Juventus, io sono juventino, chiedo, non lo so, la Juve secondo me dovrebbe puntare su Gasperini perché è l'unica che può crescere i giovani, secondo me è l'unico. Poi terza domanda è sempre se la Juve, che non capisco perché non riesce a fare come i francesi, come gli spagnoli, eccetera eccetera, che andare a pescare i giocatori che costano pochi in Sud America e in Africa. Questo.
Ok, va bene, grazie all'amico che ci chiama da Nizza, salutiamo, che ci ascolta anche, insomma, dalla vicina, dalle zone vicine dell'Italia, anche molto lontano. Allora, vai pure.
Ma questa è una radio del mondo.
Certo.
Con le app, ricordatevi le app.
Assolutamente. Nizza è quasi, voglio dire, è quasi casa mia, vicino alla Liguria,
tu sei, no? Tu sei dei tempi di Nizza e Savoia, diciamo la verità.
Allora,
eri fra i Garibaldini. Senti, ma il nostro amico di Nizza, a parte le battute, di A è successo una cosa che voglio dire non è frequente, ma insomma, quando si parla sempre di giocatori che vogliono andare via, ci sono tanti esempi. Io credo che trattenerli o chiedere delle valutazioni che poi corrispondono poco alla realtà, voglio dire, fare del male al giocatore, ma anche farsi del male da parte della società, ecco, questo è un caso. Ora poi di A mi pare che certi comportamenti, certe situazioni sia stato esasperato, ma l'estate scorsa il giocatore voleva andare via, e quindi non puoi chiedere 30 milioni, 25 senza deroghe, senza possibilità di dilazionamenti, insomma tutto quello che è successo. Di A aveva dei corteggiatori importanti, l'avrebbe voluto la Fiorentina, a un certo punto si è parlato anche della Lazio, il giocatore aveva chiesto di andare via, trattenuto a forza dalla Salernitana, non trovato un accordo su certe cifre, e tutto è stato stato poi un rincorrersi di situazioni difficilmente gestibili fino a quando il giocatore è finito fuori rosa in queste condizioni. Ora non so come ne usciranno fuori, sarà sicuramente un tema caldo del prossimo mercato, perché è evidente che diventa un patrimonio che la Salernitana rischia anche di disperdere. Una soluzione andrà trovata, magari a cifre minori, credo che il destino sarà di cederlo. Per quanto riguarda la Juventus, il discorso di andare a cercare giocatori è vero, se ne parla spesso. Ci sono delle nazioni, penso al Portogallo, quanti giocatori va, che scouting straordinario hanno in genere delle squadre portoghesi, il Benfica, il Porto, lì nascono fior di campioni tutte le volte, e poi le squadre più importanti vanno a pescare lì, pagano questi giocatori decine di milioni, e il tema è: ma non se le possono andare a scoprire da soli? E questo è un qualcosa che in Italia qualcuno fa, l'Atalanta è bravissima a fare questo, è una società, forse le società più grandi, quelle che hanno avuto negli anni disponibilità economiche dietro grandi famiglie che hanno sovvenzionato il mercato, forse sono preoccupate poco di questo aspetto dello scouting internazionale, tanto c'è il padrone che paga, c'è il proprietario, c'è il presidente, la grande passione, e quindi andiamo a prendere i giocatori già fatti, che ovviamente è meglio, vai sul sicuro, li pago e porto a casa chi mi pare a me. E oggi fare questo ragionamento è più complicato per tutti in assoluto. Vedete che anche la Premier sta cercando di tagliare i costi. Ieri è stato un segnale fortissimo questo delle squadre di Serie A che hanno votato, di Serie A della Premier, che hanno votato in Inghilterra per ridurre i costi su un mondo che sembrava dorato e ricco di soldi, pieno di soldi all'infinito. E anche lì, e in Italia questo procedimento andrà fatto. La Juventus non può più permettersi di comprare quei giocatori lì. Abbiamo raccontato la situazione economica difficile, e allora non resta che andare a spendere, a investire in quel settore. Il futuro credo che sia lì. Per quanto riguarda Gasperini, chiudo brevissimamente, lo prenderei anch'io Gasperini, ecco, quando andiamo sul sicuro, pare che stia rinnovando con l'Atalanta, dopo 8 anni possa arrivare a fare un decennio, ma poi chiudo, ha già fatto con Thiago Motta la Juventus, per quello che sono i rumors.
Eh sì, vedremo quello che sarà questo valzer delle panchine, molto molto appassionante. Intanto abbiamo Aldo, ci chiama da Catania, benvenuto a Sportiva, ciao.
Buongiorno ragazzi, ciao. Innanzitutto grazie sempre per la compagnia che mi fate ogni giorno.
Grazie,
tanti saluti al dottor Bucchioni, finalmente posso parlare anche con lui. Io premetto, sono tifoso del Catania, quindi evito di toccare questo tasto dolente. Voglio fare una domanda da appassionato di calcio. Si parla tanto di valzer di panchine, io ho fatto un mio ragionamento perché sento ovviamente molti tifosi Napoli, Milan che vorrebbero Conte. Secondo me, vediamo se ho ragione e trovo conforto in quello che sto per dire, io non vedo assolutamente bene Conte al Milan, in quanto la rosa attuale del Milan si sposa poco con la sua idea di calcio. Per esempio, prendi una difesa a tre di cui Conte è innamorato, io vedo solo Ciao in ottica predisposto per questo sistema di gioco, e si dovrebbe andare a fare un parco attaccanti completamente nuovo, dove possibilmente un Chukwueze e un Leao potrebbero essere anche sacrificati. Mentre per il Milan io vedrei molto meglio Sarri, sia perché è molto meno pretenzioso, sia perché si sa adattare molto di più, sa adattare molto di più la sua idea di calcio ai giocatori che ha, ovviamente chiedendo qualche elemento a lui funzionale, e poi rimembrando un po' quello che è riuscito a fare nel Napoli quando se ne andò Higuain e trasformando Mertens in quel giocatore devastante. Qualora il Milan avesse difficoltà a raggiungere determinati obiettivi, anche un Pulisic come nuovo Mertens del Milan potrebbe essere anche una soluzione. Perché no?
Va bene.
L'idea di calcio di Sarri.
Va bene, grazie Aldo. Cosa ne pensi, Enzo?
Aldo, sono tutte considerazioni che dal punto di vista del gioco, la storia di questi allenatori possono stare in piedi, perché no? Però poi ci sono anche le controindicazioni, ad esempio Antonio Conte è un allenatore che predilige un modulo, la difesa 3, abbiamo visto negli ultimi tempi, ma un allenatore che sa cambiare, ha cambiato, queste etichette degli allenatori io faccio fatica a darle, Aldo, quando siamo a certi livelli dove deve prevalere la duttilità, l'intelligenza delle situazioni, la valutazione dei giocatori. Ricordiamo proprio il caso limite di Conte quando andò alla Juventus, che in quel periodo lì faceva il 4-2-4 e si cominciò a dire: ora Pirlo dove lo mette e che se ne fa di Pirlo? Conte, poi Pirlo è diventato il punto di riferimento assoluto di quella squadra, che ha ricominciato immediatamente a vincere. Credo che se dovesse andare Conte al Milan con la rosa che ha, ma anche la mentalità, poi conta la mentalità dei giocatori, e il Milan ha quella mentalità lì. Pioli ha fatto un buon lavoro in questo senso, quando dicevamo il Milan è una squadra che vuole imporre il gioco, una squadra europea, ecco, questo lo trova già un terreno fertile. Certo, Sarri potrebbe essere un'altra soluzione, forse meno costosa. Qualche rumor era uscito qualche tempo fa, mi pare sui giornali stranieri, una frase detta: andrò a allenare il Milan quando lasciò la Lazio. Può darsi, Sarri un altro secondo me che potrebbe far bene anche con questa rosa, senza stravolgerla, come diceva lei, perché si può intervenire facilmente al 4-2-3-1, 4-3-3, giocatori adatti, fermo restando che il Milan deve fare mercato, perché ci sono dei ruoli assolutamente scoperti. Giroud se ne andrà, quindi il mercato va fatto con qualsiasi allenatore arriverà sulla panchina rossonera. Ma sappiamo benissimo che Lopetegui, Aldo, fa piacere a me parlare con lei naturalmente, Lopetegui è il nome che è stato accostato più caldo, si parla addirittura di un precontratto che ci sarebbe stato, oppure di una stretta di mano, un qualcosa che ora sta rischiando di saltare per aria per la presa di posizione molto netta dei tifosi. Addirittura c'è stato un comunicato nei giorni scorsi, e questo, chiudo, faccio una mia considerazione che va oltre le sue, metterebbe un po' in dubbio la forza della società. Ma come, vai a scegliere un allenatore? Credo che tu l'abbia analizzato bene nei mesi, con grande profondità, parlando con i giocatori, andando a vedere come allena, poi improvvisamente fa marcia indietro perché i tifosi non vogliono un allenatore. Molto rischioso questo terreno. Le grandi società fanno dei programmi, vanno avanti, scusate la brutalità, e se ne fregano. Ma vediamo, questo è il grande giallo dei prossimi giorni, sarà la panchina del Milan, ovviamente.
Intanto abbiamo un altro amico, Michele, si chiama da Torino, Radio Sportiva, al 334-773-0020, con Enzo Bucchioni che vi risponde. Ciao Michele.
Buongiorno e complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Preciso, io sono juventino, volevo fare una domanda. Sento parlare Thiago Motta e tutti quanti questi allenatori della Juve, però quello che manca alla Juve è la proprietà, la società, che deve fare delle cose, dargli aggiunto lì determinati ruoli, perché se noi prendiamo Thiago Motta e metà della società non lo vuole, ancora Paolo Allegri, un po' quel, ci va una società seria, come ha fatto l'anno scorso un certo, il più grande direttore sportivo Marotta, che quando l'Inter andava male lui ha preso Inzaghi, ha detto questo è l'allenatore, gli ha dato la fiducia, la società e i giocatori, e hanno fatto quello che hanno fatto. Però è proprio la società, non so come dire, che deve decidere veramente quello che vuole, se vuole veramente Allegri ancora, perché metà vogliono Allegri, metà non vogliono, della proprietà io dico, non dei tifosi.
Va bene, grazie all'amico Michele. Enzo.
Michele, queste sono parole sante, vanno applicate a qualsiasi società, se ci sono dentro più anime non si arriva da nessuna parte. Credo che l'esempio negativo arrivi proprio dalla Juventus, che nel dopo Marotta è stato un disastro, abbiamo visto poi culminato con le inchieste, con le intercettazioni, sono stati scelti gli uomini giusti, sono stati messi degli uomini non pronti per fare il settore tecnico, parlo del settore tecnico della Juventus, è evidente che siano gli ultimi 4 anni, però mi pare che ci sia una svolta, leggendo le parole, non le mie, ma di John Kahn, quando pubblicamente nella lettera di azionisti ha parlato di Giuntoli, è l'unico nome che è stato fatto. Vuol dire che questa è un'investitura forte e chiara. Ora quello che è stato Marotta negli anni juventini credo che sarà Giuntoli, dicendo una frase fatta ma sintetica: pieni poteri a Giuntoli. Credo che questa sia la strada. Giuntoli la sua scelta l'ha fatta, che porta a Thiago Motta. Poi sapete benissimo che finché non ci sono le firme, queste robe, diciamolo, ricordiamolo, no? Perché poi sennò viene fuori: hai detto Thiago Motta? L'ho detto Thiago Motta. No, e non, se non, poi ci sono le firme, magari il giorno della firma uno va da un'altra parte per chi ha un appuntamento dall'altra parte, è successo anche questo nel calcio decine di volte, dice scusi mi sono sbagliato, allora ma non salta quello che è successo finora, cioè un sostanziale accordo, sostanzialmente l'allenatore del Bologna sta andando verso mi sembra una scelta chiara, netta, e giunto lì sarà, ecco, ora tutte le responsabilità passano a lui, dovrà essere il nuovo Marotta, glielo auguro, perché Marotta ha fatto miracoli, ha fatto un grande lavoro, straordinario lavoro, prima alla Juve poi all'Inter, è evidente quello che diceva Michele, e la Juventus ha bisogno di un dirigente così, che si assuma le sue responsabilità, che faccia, che abbia carta bianca. E questo sta succedendo.
Un amico, Tommaso, che ci scrive dalla Germania, Enzo, quindi tanti amici che ci scrivono anche da altri paesi, li salutiamo davvero con grande piacere. Vista la giovane età, ci scrive Tommaso, di Simone Inzaghi, potrebbe aprire un ciclo all'Inter come fece Ferguson al Manchester United? Enzo?
Ma Tommaso, queste sono suggestioni, le dico perché no, però il calcio di oggi, quello affonda le radici nel passato, mi sembra che sia un po' tutto in divenire, tutto molto più frenetico, basta a volte una stagione così per mettere in discussione tutto quello che di buono è stato fatto, c'è una proprietà cinese che ha fatto benissimo, voglio dire, ha messo dei dirigenti straordinari, questo è il suo merito maggiore, credo che siamo sempre lì a parlare quando venderà, con questa situazione finanziaria che c'è, quindi ci sono tante di quelle cose attorno a una squadra di calcio che faccio fatica a dire, se parliamo di meriti, parliamo di quello che può fare, perché no? L'ha dimostrato di poterci stare, è cresciuto tanto, poi fra l'altro secondo me il ciclo dell'Inter non è che si debba aprire un ciclo, pensiamoci un po' bene, non è che questo sia il primo scudetto, è il secondo scudetto nel giro di 4 anni, sono state vinte coppe, coppette, ci sono stati già dei trofei messi in bacheca, forse l'inizio di un ciclo è stato l'arrivo di Antonio Conte, che ha messo le basi, ha dato mentalità, torniamo mentalità a una squadra, ha dato una grande mentalità all'Inter, era un po' il limite di questa squadra, arrivare fino a un certo punto poi non riuscire a vincere, anche Spalletti ha cominciato a dare un'inversione, a dare un senso a una squadra, una personalità, Conte è arrivato, ha vinto, Inzaghi è arrivato, Inzaghi ha continuato a vincere prima con le coppe, ora con lo scudetto, quindi mi pare che siamo già dentro un discreto ciclo che può essere ancora ampliato, che può essere, può continuare, mi fa un po' ricordare il 2012 della Juventus quando lo stesso Conte arrivò e poi dopo arrivò Allegri e furono 9 anni di scudetti, di qui possono essere 9 anni di successi, credo che questo sia il destino dell'Inter in questo momento, un bel destino, un bel futuro, meglio che il futuro ancora nelle mani di Inzaghi per chissà quanto tempo, fino a quando le cose funzioneranno, il calcio è anche spietato, molto più spietato oggi rispetto ai tempi di Ferguson.
Tanti messaggi per Enzo Bucchioni, anche alcuni messaggi audio, 366-6284-122 nella casella WhatsApp di Sportiva.
Buongiorno Sportiva, sono il Buitre da Modena, vorrei chiedere a Bucchioni quali sono le percentuali dell'Atalanta di riuscire a vincere le due coppe. Grazie.
Allora, le coppe, dunque, doppia coppa per l'Atalanta, Coppa Italia e Europa League.
Questa è una bella domanda.
Le percentuali, Enzo, devi darci le percentuali precise.
Le percentuali, sì, le percentuali.
Al millesimo.
Allora, intanto io mi auguro che l'Atalanta vinca, perché è vero che, come ha detto Gasperini, sono d'accordo, vincere ha tanti aspetti, secondo me Gasperini ha già vinto a Bergamo, perché portare l'Atalanta a quei livelli per tanti anni vuol dire centrare degli obiettivi, e quando centri gli obiettivi vuol dire che sei un vincente, quindi questo è una questione di cultura, poi praticamente però il trofeo sancisce, no? Agli occhi di tutti, senza disquisizioni più o meno filosofiche, quindi io mi auguro che l'Atalanta vince. Credo che abbia il 70%, mettiamo 65%, se no i tifosi della Juventus si offendono. Io parlo di valutazione di quello che è la cultura calcistica di una squadra. Poi le partite vanno come devono andare, magari la Juventus, come è abituata a fare, fa una difesa straordinariamente efficace, fa un gol in contropiede come è abituata a fare, e diciamo brava, e diremmo brava Juventus. Però calcisticamente parlando, con la cultura che si porta dietro l'Atalanta, il parco con i giocatori che ha, le soluzioni anche dal punto di vista tattico, che qui ne ha un po' meno, Allegri ha la squadra base forte, un po' meno soluzioni in panchina, quindi arriva che l'Atalanta ha 65% di possibilità di andare a vincersi la Coppa Italia. Magari ora qualcuno insorgerà, io parlo di calcio, parlo di valori, di rosa, di cultura. L'Atalanta sa far tutto, l'Atalanta sa difendersi, sa attaccare in modo giusto, sa avere la personalità per imporre il proprio gioco, cosa la Juventus fa fatica a fare queste cose, ragazzi, se no non sarebbe andata negli ultimi tre mesi in difficoltà con tutti, anche col Frosinone, voglio dire. Quindi questo calcisticamente parlando, io penso in Europa mi auguro ancora più che vinca, perché vorrebbe dire portare una squadra, probabilmente se l'Atalanta sarà in campionato anche in posizione giusta, una sesta squadra in Champions League, sarebbe straordinario. Ecco, io dico che la semifinale la può passare, anche qui do all'Atalanta il 60% di possibilità di arrivare in finale. Poi vediamo chi sarà l'altra finalista. Credo che l'Atalanta con il gioco non abbia paura di nessuna delle quattro squadre che sono in semifinale in questo momento.
In diretta con Enzo Bucchioni abbiamo Antonio, ci chiama da Padova. Ciao, benvenuto.
Antonio, buongiorno, grazie per la disponibilità. Io volevo fare una considerazione, perché prima si parlava dei cicli, no? Di Inzaghi all'Inter o quello che è stato Ferguson. C'è una totale differenza, perché Ferguson era tutto lì, si sosteneva e si confermava. E io penso che noi molte volte, parlo noi tifosi come anche addetti ai lavori, come giornalisti, opinionisti, danno troppa importanza all'allenatore, nel senso come percentuale di successo meno, mentre secondo il mio parere contano più i dirigenti, perché se guardiamo Inzaghi, torniamo ad Inzaghi, l'anno scorso se ci fosse stata una gestione vecchia di Moratti sarebbe stato silurato. Se guardiamo Allegri, come anche prima Pirlo o Sarri, senza Marotta, cos'era la Juve con Marotta e cos'è l'Inter con Marotta? Guardiamo Pioli, cos'era con Maldini e Massara e cos'è adesso e cos'è diventato adesso? O andiamo anche in basso, l'Udinese, senza Marino, tre allenatori cambiati e probabilmente finirà in B lo stesso. Okay. Cioè, guardiamo più ai dirigenti, secondo me, che agli allenatori. Questo
grazie,
è il mio pensiero.
Grazie Antonio, una riflessione molto molto interessante, Enzo.
Molto interessante Antonio, la ringrazio. Sono d'accordo parzialmente, cioè su quello che dice Antonio sui dirigenti è Vangelo, Antonio, quella considerazione è sacrosanta, non fa una piega. È anche vero che Ferguson faceva il dirigente anche oltre all'allenatore, ma non sono entrato, ho detto una suggestione, no? Parlare sempre di Ferguson quando un allenatore Gasperini sarebbe Ferguson, ma non lo fa, perché le squadre lo fanno i dirigenti. Torniamo alle sue considerazioni, verissimo, il dirigente cosa porta? Competenza, le idee chiare, la tenacia nel difendere i programmi, se pensa che i programmi possano andare, tutto questo deve essere. Quando entrai nel calcio ormai una vita fa, trovai un collega straordinario che mi disse i giocatori e gli allenatori passano, la società resta. Quella è la sintesi estrema del discorso di Antonio, che condivido nella maniera più assoluta. Però, e c'è il però, io tifoso voglio la società forte, voglio i dirigenti forti, poi tutto il resto viene una conseguenza, perché con i dirigenti forti può crescere tutto il resto, compreso gli allenatori. Però non sminuiamo, lo fanno in molti, la figura dell'allenatore oggi, che non è più quello che era ma 10 anni fa, 20 anni fa, per non parlare di 30 anni fa, andava sul campo, dava le maglie e faceva. Oggi l'allenatore è una figura centrale, focale. È chiaro che poi va protetto, i dirigenti devono collaborare con lui, e quello l'ho appena detto, però l'allenatore oggi deve fare lo psicologo, deve capire tutto il mondo che gira attorno, il mercato, le ripercussioni, i procuratori, e deve dare un'identità di gioco ben precisa, deve essere al centro di un meccanismo, la rotellina di un meccanismo, deve portare credibilità nel gioco che porta. Molti allenatori saltano perché non sono credibili nel gioco che vogliono fare, non in sintonia con la squadra, quindi deve essere un carismatico, cioè tante qualità che l'allenatore deve avere oggi. Non a caso si parla tanto più degli allenatori oggi di un tempo. Un tempo non era focale, anche nei mercati d'estate, l'allenatore, ah sì, c'è quello, va bene, va benissimo, sì. Oggi si entra nei particolari, persino le squadre minori sono attentissime a quello, un allenatore ti sposta moltissimo, quindi dirigente deve essere un comune accordo. Antonio ha ragione comunque sul fatto di Marotta, di quello che ha detto lei, cioè, ogni squadra dovrebbe avere un Marotta, tanto per celebrare il dirigente più vincente degli ultimi anni.
Un amico scrive: allora, appena Ibrahimovic è diventato consulente, consigliere, giornali, giornalisti, opinionisti affermavano di Conte al Milan, perlomeno c'era questo nome, ci hanno fatto fare la bocca con l'aragosta, invece ci vogliono servire un toast o un panino, diciamo, del fast food, scrive un amico. Cosa rispondi?
Questa è una considerazione che se Conte davvero è stato vicino al Milan, o è stato contattato, o c'era l'idea di prendere Conte e poi si abbandona per prendere un Fonseca, un altro dei nomi che è accostato alla panchina del Milan, non posso dire che è così, sarebbe così. Però aspettiamo, quando parlavo prima di giallo, di discussione o di tema, dite come volete, la panchina del Milan, chi sarà l'allenatore, diventa focale nei prossimi giorni. Sarà questo, perché se è vero che era già stato fatto Lopetegui e molte considerazioni e notizie che arrivano, che ti suggeriscono, che ti arrivano all'orecchio, diciamo, portavano lì, ora se c'è questa frenata, vediamo. Perché no Conte, un ripensamento? È vero che anche il Napoli, ora De Laurentiis sta tornando a Napoli per scegliere l'allenatore, è accostato anche al Napoli, però tutti lo vogliono, vediamo chi se lo piglia Conte. Com'era come si chiamava quella signorina che tutti la volevano?
Allora, o è la Sora Camilla o è la Bella di Torriglia, quello che vuoi. Poi ogni regione ha una sua versione, più o meno.
Bravo, vedi che sei preparato sul tema. Quando cerchi
delle belle fidanzate che poi in realtà poi a volte non vanno all'altare, tra virgolette, no? E questa è un po' la storia. Intanto abbiamo un amico in diretta con noi a Sportiva, Simone da Bergamo. Ciao, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Interista, sono ancora in estasi per quello che è successo anche domenica, mi sto riprendendo oggi, però vorrei che spezziate una lancia per Riccardo Ferri. Cioè, Riccardo è stato molto vicino come team manager in panchina, ma nessuno si è ricordato del valore che poteva dare questo giocatore e questo dirigente. Io lo conosco personalmente, so quanto vale e mi piacerebbe che spendiate una parola anche per lui e date i giusti meriti anche a lui.
Va bene, va bene, grazie. Grazie a Simone. Allora, Riccardo Ferri, grande cuore nell'azzurro, Enzo.
Assolutamente, Simone, ha fatto bene a ricordare, quando poi parliamo che una vittoria come questa, un ciclo, parlavamo a tante sfaccettature, la società, l'allenatore. Poi non dimentichiamo di tutti quelli, questo ritorno al concetto delle rotelline, quando un meccanismo funziona sono tante le rotelline che fanno girare come un grande orologio. Facciamo questo parallelo, questa similitudine. E Riccardo Ferri è una di queste rotelline, delle quali non parliamo, lo vediamo a volte quando entra in campo con la squadra, viene inquadrato, ce ne ricordiamo in quel momento lì. Ricordiamoci anche nel momento di trionfo. Sono figure fondamentali all'interno di un gruppo, perché deve essere il trade union fra l'allenatore e la squadra, e capire, guardare negli occhi un giocatore, capire se ha del disagio, se c'è qualcosa che non va, se è il momento di parlare con quel giocatore, di rincuorarlo o di calmarlo. Cioè, è un ruolo fondamentale. Quando parlavo prima di psicologia applicata al calcio, l'allenatore deve avere tutti questi ruoli, ma deve avere anche degli osservatori, dei collaboratori che gli suggeriscono certe situazioni o li mettono davanti delle cose che magari possono sfuggire con 30 ragazzi che devi... E questo è fondamentale, oltre ad avere un ruolo pratico poi nella gestione delle partite e quant'altro. È un personaggio per l'Inter straordinario, ma io lo ricordo anche grande commentatore, quindi non mi meraviglio di questa considerazione, che merita e che credo abbia, e infatti è lì apposta, che ha, non credo abbia, all'interno del mondo nell'azzurro. Ha fatto bene Simone a ricordarlo.
Abbiamo Matteo.
Anche Riccardo Ferri.
Eh no, Riccardo Ferri, dato anche un amico di Sportiva, ci fa piacere, certo, sottolineare insomma la sua, la sua importanza.
È stato grande commentatore. Molto
è vero. Ed è stato anche insomma un difensore sicuramente di livello. Abbiamo Matteo, ci chiama da Genova, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao, grazie, buongiorno, ciao a voi, complimenti per la trasmissione. Io sono tifoso germano, innanzitutto volevo ringraziare la mia società per l'anno che ci stanno facendo passare, e volevo chiedere al signor Buffioni cosa ne pensava, un suo parere sull'annata del mio grifone. E la seconda cosa, volevo spezzare anche una lancia, ma questa volta a favore del nostro tifo, perché ieri all'uscita delle squadre c'è stato un lungo applauso agli stranieri, che credo insomma che per la persona che è se lo sia meritato, quindi al di là si è allenato i nostri acerrimi nemici cugini, però è una persona che ha dato molto al mondo del calcio, quindi volevo sottolineare questo bellissimo episodio.
Va bene, grazie.
E buona giornata.
Grazie Matteo. Ieri la vittoria del Genoa col Cagliari, una vittoria veramente importante, bella, e insomma tra l'altro un Genoa a salvo con tante giornate d'anticipo.
Sì, telefonate che mi fanno piacere stamattina, quella di Simone prima che ci parlava di Riccardo Ferri, di Matteo ora che ci parla di Ranieri, quindi sono cose che fanno bene a tutti, credo, questo tipo di approccio quando parliamo di cultura calcistica. Questo vuol dire avere una grande cultura calcistica, riconoscere i meriti di avversari, riconoscere chi nel calcio fa bene, chi ha dei valori. Grazie per la telefonata, Matteo. Valori che ha indubbiamente anche il Genoa. Quello che ha fatto questa società giovane può essere sorprendente. Qui parliamo di società, di idee, e il Genoa ha dimostrato anche coraggio in certe situazioni. Il primo grande gesto di coraggio è stato quello dell'anno scorso in Serie B di mettere Gilardino, l'allenatore della Primavera, un po' come ha fatto il Monza, no, con Palladino, un po' come ha fatto Galliani. Ma Galliani te lo aspetti, un allenatore di lungo corso, uno dei migliori dirigenti degli ultimi 30 anni, parlavamo di Marotta. Non possiamo dimenticare quello che ha fatto Galliani per il calcio, te lo aspetti, no? Un colpo di esperienza, di intuizione. Il Genoa, una società così giovane, da poco a certi livelli, ha fatto lì una scelta coraggiosa, che poi tutto il resto deriva, ma anche sul mercato. Hanno venduto a gennaio il difensore che sembrava il difensore rumeno, che era un punto di riferimento della squadra nella prima parte della stagione. E vi siete accorti che è stato ceduto? Evidentemente hanno capito che era il momento di poterlo fare, perché c'erano comunque dei sostituti. Insieme la squadra avrebbe funzionato anche senza il difensore di riferimento, e quindi questo vuol dire fare bene calcio. Torniamo al concetto di fare bene calcio. Poi bisogna trovare anche gli allenatori, capire che l'allenatore Gilardino si è dimostrato assolutamente all'altezza. Io vi ho già raccontato che non ora ma un paio di anni fa, parlando di potenziali buoni allenatori dalla scuola calcio di Coverciano, dove l'hanno formato, mi hanno detto: attento a Gilardino, perché qui con noi ha dimostrato di essere un passo avanti a tanti altri, e lo sta dimostrando sul campo. Quindi sono tutte scelte che vanno applaudite, perché quando torni dalla Serie B dopo un periodo difficile non è automatico che in Serie A fai bene, ti salvi con largo anticipo, ora anche matematicamente, e quindi vuol dire che ci sono delle cose sulle quali puoi pensare che ci sarà un futuro ancora migliore.
Un po' di messaggi. Un amico, Stefano da Empoli, scrive: elogiamo tutti De Zerbi, soprattutto Guardiola lo elogia, ha preso 4 gol dalla Roma, ieri 4 dal City, e critichiamo Allegri. Secondo me dobbiamo riflettere, giocare aperti a volte non è il giusto atteggiamento. Cosa ne pensi?
Ma bisogna analizzare la situazione, Stefano. Io capisco qui l'eterna lotta fra giochisti e italianisti, ma credo che un'analisi di alcune partite perse sia riduttiva. Bisogna guardare il lavoro nel suo complesso, quanto fa crescere i giocatori e che gioco esprime la squadra, gli obiettivi che hai raggiunto, quel calcio che proponi, tutta una serie di situazioni che mi fanno dire: in questo momento, se io fossi un dirigente di calcio, vado a prendere De Zerbi, che è un calcio che porta risultati in diversi sensi, e non vado a prendere Allegri, o quantomeno devo avere una grande squadra piena di campioni per andare a prendere Allegri. E De Zerbi i giocatori te li fa crescere, le società le fa crescere. Per la prima volta ha portato la sua società in Europa League, e allora voglio dire, vi siete chiesti come mai questa squadra poi a un certo punto ha mostrato la corda, a parte gli infortuni che sono stati tanti, ma quelli ce l'hanno tutti. Secondo me ha mostrato la corda perché è arrivato a un livello più alto di quello che era il suo valore tecnico, ce l'ha portata De Zerbi. Poi a un certo punto fare le due competizioni, uscire, è uscito con la Roma, ricorderete, dall'Europa League, e dei contraccolpi all'interno di uno spogliatoio non abituato a giocare su due fronti difficili, perché il confronto in Premier con le squadre che ci sono è altissimo, quindi sei arrivato a un punto che ora paghi la stanchezza fisica e la stanchezza mentale, secondo me.
In diretta con Radio Sportiva, in diretta con Enzo Bucchioni, le vostre chiamate al 334-773-0020, al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio 366-684-122. Un amico scrive, Andrea da Verona: allora, dovesse arrivare realmente Conte al Napoli, oltre a riaccendere squadra e piazza e facilitare qualche colpo di entrata, potrebbe essere uno stimolo per alcuni dei nostri, quindi un tifoso del Napoli, l'amico da Verona, a rimanere ad esempio Lobotka e Kvaratskhelia su tutti? Cosa ne pensi?
Ma certamente i giocatori sono stimolati dalla presenza di un allenatore. Parlavo prima di un allenatore carismatico che ti propone un certo tipo di gioco. Ai giocatori piace il gioco divertente, devono essere, l'abbiamo detto mille volte, e ritorno allo scudetto di Spalletti. E perché Spalletti ha raggiunto questo obiettivo straordinario? Perché lui ha proposto un qualcosa nella squadra, nel quale la squadra si è ritrovato, un calcio divertente, brillante, l'idea di andiamo oltre i nostri limiti, parlavo prima di De Zerbi, e questo è quello che proporrebbe sicuramente Conte. E all'interno di questa proposta, personaggio carismatico, l'idea di riproviamo a vincere lo scudetto, perché se arriva Conte e ti dice subito questo nello spogliatoio, ragazzi, dobbiamo dare tutto, e Conte dà per primo tutto e poi pretende molto dai giocatori, i giocatori che hanno stimoli, che hanno voglia, non vedono l'ora di trovare un allenatore di questo tipo sulla loro strada. Poi ci sono anche quelli, ma sono una minoranza, che certi allenatori che danno le regole, che impongono le cose, che sono duri anche nel rapporto quando serve con i giocatori, li guardano con sospetto. Certe piazze, ricordo Real Madrid, giocatori campioni già fatti, e si opposero all'arrivo di Conte, anche se non ufficialmente, pubblicamente, perché temevano che li facesse lavorare troppo, e sarebbe successo così. Quindi però a Napoli sarebbe assolutamente stimolante se questi giocatori, la gran parte di questi giocatori, ha ancora voglia di mettersi in gioco e di riprovare a vincere, è l'uomo giusto, non c'è alcun dubbio.
No, tra l'altro su Conte però è il discorso che facevamo prima, no Enzo? In realtà va bene per tutti, ma in questo momento non sappiamo ancora dove andrà Conte. Forse c'è qualcosa anche in Inghilterra per lui, perché aspetta, credo, o qualche grande big, forse, non so, vediamo il Bayern, cosa
credo,
succede,
credo,
non so.
Sì, c'è il nome
anche se la sensazione che vada Ragnik, no? Forse il Bayern.
Sì, però un allenatore che tutti osservano, perché sai che per la storia parla, no? La storia, ancora un allenatore giovane, Conte, e dove è stato ha vinto, dove è stato ha fatto crescere, ha portato mentalità, quindi ci sono tante panchine, ci sono tante situazioni in giro per l'Europa di squadre che devono ancora, il Barcellona si è assestato, ha confermato Xavi, quindi una panchina è saltata, ma anche in Inghilterra ci sono tante situazioni ancora da chiarire, quindi è evidente che aspettiamo le prime mosse, poi come succede, una sorta di risico, no? La prima società che muove, poi vedrai che tutte le altre vanno a dama, non è come Conte stare aspettando la soluzione che gli piace di più, ma è anche logico.
Poi un amico, Michele Dallecce, scrive, testuale parole, testuali messaggi: allora, il calcio sta diventando noioso, ci mancano i vecchi trequartisti e la loro fantasia, cosa ne pensi?
Ma non lo so, un po' di fantasia manca. Io vedo delle partite che non mi annoio affatto, Michele. Ora passiamo sempre questi. Io mi annoiavo molto, Michele, in certe partite. Sono anche un giorno che frequento i campi di calcio, ma ce li ricordiamo tutti gli 0-0 che si vedevano qualche anno fa, o l'abbiamo rimossi? Perché poi, cioè, nell'immaginario collettivo c'era la giocata di Baggio, no? Straordinaria, inarrivabile, o di quei giocatori lì, che però poi erano limitate a certe situazioni, certe squadre, poche, complessivamente io non ricordo un grande calcio che... Poi c'erano dei fenomeni, no? La Sampdoria, quegli anni lì, però complessivamente mi sembra che il movimento calcistico sia cresciuto oggi. Oggi ci sono le squadre che lottano per salvarsi, che riescono a mettere in difficoltà anche le prime della classe, diciamo così. Una volta credo che la cultura calcistica sia cresciuta, poi anche con questo nuovo calcio. È chiaro che la fantasia mi piace, a chi non piace, Michele? Il giocatore che salta l'uomo, stiamo parlando di Zirkzee, perché siamo tutti innamorati di Zirkzee? Perché ha portato qualcosa di diverso, la capacità di fare gol, ok, ma anche di inventarsi le cose, il coraggio di saltare l'uomo e di riprovare dopo che ti arriva un altro a saltare anche il secondo, cose che certi allenatori ti dicono non lo fare mai, non saltare mai, dai la palla al compagno più vicino. Però ci sono tanti modi di giocare a calcio, e credo che oggi le partite con l'intensità con le quali vengono giocate, credo che non, di noioso in certe situazioni ci siano, però non di più di una volta. Ci sono tanti lati che sono cresciuti, pensiamo ai giocatori oggi, sono degli atleti, una volta degli atleti, si gioca ad alta velocità, ad alta intensità, dei pregi ce l'ha questo calcio, Michele. Poi se recuperassimo anche un po' di fantasia e quei giocatori lì, nei settori giovanili, ecco, questo lo voglio dire, nei settori giovanili trovassero meno allenatori che gli dicono dai la palla a quello più vicino, non cercare di saltare l'uomo, e invece gli dicessero fai tutte e due, quando la tua fantasia, il tuo genio ti ispira, saltalo pure l'uomo, se la perdi ti do la copertura io, e non sempre fare la cosa più facile, forse sarebbe meglio.
Abbiamo intanto Agostino, ci chiama da Bergamo, benvenuto a Sportiva, ciao.
Sì, buongiorno, grazie, innanzitutto grazie per il programma che è veramente fantastico. E, a proposito dei settori giovanili, vorrei parlare di un ragazzo italiano che sta facendo benissimo, e noi parliamo sempre dei soliti 7-8 attaccanti a livello internazionale da comprare, invece c'è questo ragazzo che è italiano, che si chiama Emanuele Lattelat del Middlesbrough, e questo vale
Allora abbiamo un problema nel collegamento con il nostro amico che ci parla di Lattelat, che è un prodotto, lo ricordiamo, dell'Atalanta, quindi andiamo indietro di qualche anno, questo ragazzo che ha giocato anche in Svizzera, sì, nel San Gallo, è un ragazzo in effetti di talento, attaccante del Middlesbrough, sì, calciatore ivoriano, classe 99, in realtà è considerato un talento assolutamente da seguire con interesse, ecco.
Sì, sì, ma anche perché all'inizio anche il nome incuriosiva, no? Nel ricordo. No, certo. Un nome che non ti rimane impresso, fai più fatica. Invece è curioso, quindi ti attrae, l'abbiamo seguito, sapevamo che era un talento. Io ora non lo seguo più. Se il nostro amico Agostino ce lo segnala, è un modo per andare a vedere. A volte i giocatori è un 99, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di situazioni per maturare completamente quel talento che hanno dimostrato nel settore giovanile, e quello all'Atalanta ce ne eravamo accorti, che ha anche debuttato e lo abbiamo guardato con grande interesse. Poi magari non è il tuo momento, quando diciamo i giocatori vanno aspettati, devono trovare le situazioni giuste. Mi auguro che abbia trovato la situazione giusta per dimostrare tutto quello che aveva fatto intravedere.
Tra l'altro, se non vado errato, il giocatore è anche convocabile in questo momento per la nazionale italiana, anche se è vero che è ivoriano, ma dovrebbe avere il passaporto italiano, quindi in realtà, e questa è la domanda probabilmente del nostro amico, potrebbe essere anche un azzurrabile teoricamente.
Sì, chiediamo lo scouting perché magari certi nomi dimenticati poi è più facile andare a pagare degli sconosciuti tanti soldi, magari questo è un giocatore da osservare, ma credo che l'abbiano osservato perché le nazionali sono molto attenti, non a caso è stato pescato Retegui nel periodo di Mancini, quindi le auguriamo una grande carriera, ovviamente.
Ultima domanda per te Enzo, un amico scrive: Mbappé ufficiale a Real Madrid, in buona sostanza, non ci sono più dubbi sul futuro di Mbappé, che tra l'altro curiosamente potrebbe essere l'avversario se dovesse andare il Paris Saint Germain con Real Madrid per dire finale, in finale, sì, di Champions.
Ma io il mio pronostico l'ho fatto, credo che vincerà il Real questa Champions, me lo auguro anche
Carletto Ancelotti,
il nostro grande amico Carlo Ancelotti, che se lo meriterebbe per tutto quello che ha fatto, ha vinto tanto.
Non sarebbe una prima volta, comunque
la decima Real gliela portata lui, sì. Ma Mbappé, dico la banalità che ho detto prima, è chiaro che tutto ci porta lì, tutto, ma anche 2 anni fa eravamo non in queste situazioni, ma più o meno, e aspettiamo le firme, tutta l'ufficialità, perché il calcio è strano a questi livelli, poi questi personaggi sono strani di loro, hanno tutto un contorno, che quindi aspettiamo la firma. Le dico di sì, però con questo piccolo margine, questa banalità che nel calcio va sempre detta, abbiamo visto, parlavamo prima degli allenatori, abbiamo visto dei giocatori scendere da un aereo a Francoforte per venire in Italia e non risalire più su quell'aereo, andare in un'altra, invece di venire in Italia andare in altre nazioni, perché nel frattempo erano arrivate offerte migliori, quindi non meravigliamoci di niente. Grazie. Anche se questa operazione la può fare
solo certo, certo, sono cifre veramente molto molto alte. Grazie davvero Enzo Bucchioni e a presto con Sportiva. Ciao Enzo.
Grazie a voi, sempre un grande piacere. Ciao a tutti, ciao Marco.